Il premierato secondo il governo Meloni, una proposta di riforma istituzionale destinata a creare dibattito, di Camilla Mancini. Nella prima commissione del Senato è velocemente iniziato l'esame del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, che ha l'obiettivo di introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esigenza principale è quella di garantire stabilità ai governi e quindi continuità alla loro azione politica e programmatica anche internazionale. Rafforzare la figura cardine del Presidente è la via prescelta. Da parlamentare, la Presidente del Consiglio Meloni si è sempre battuta per una forma di presidenzialismo, puntando alla elezione diretta del Capo dello Stato, ipotesi confermata anche nel programma elettorale. Ma il ruolo equilibrante che il Presidente della Repubblica, così come è delineato nella Costituzione, è riuscito a svolgere garantendo la solidità del sistema istituzionale pur tra mille turbolenze, ha fatto riconsiderare il progetto e si è valutata positivamente l'ipotesi di far eleggere dai cittadini il capo del governo. L'obiettivo si coglie integrando l'articolo 92 della Costituzione in modo che Parlamento e Presidente del Consiglio siano eletti contestualmente, non più però con un'unica scheda, come nelle bozze circolate, abbiano la stessa durata di 5 anni e il Presidente e il suo governo possano avvantaggiarsi di una maggioranza certa stabilita al 55%. Si tratta di un modello inedito che non esiste in altre democrazie e che risulta sperimentato solo in Israele per un breve periodo, dove non ha funzionato anche per un infelice abbinamento di legge elettorale. È stato definito perciò premierato all'italiana. Ma rispetto a veri premier, che sono tali non perché eletti, tipo ad esempio quello inglese, questo presidente eletto difetta di alcuni poteri tipici. Nomina e revoca dei ministri e scioglimento delle Camere, innanzitutto. Scelta motivata dalla necessità di preservare i poteri del Presidente della Repubblica, che resta e deve restare figura chiave dell'unità nazionale, come ha dichiarato il ministro delle riforme Casellati. Un altro aspetto di disegno di legge riguarda la possibilità della crisi di governo. All'elezione diretta non consegue, come invece è per i presidenti di regione e sindaci, il ritorno alle urne secondo il brocardo simul stabunt, simul cadent, ma è possibile un secondo tentativo, sia con il presidente uscente che con un altro parlamentare eletto in collegamento al presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il governo del presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere. Se il tentativo non riesce, le Camere vengono sciolte. Senza pregiudizi né pregiudiziali, ma sapendo di maneggiare una materia che coglie al cuore la vita civile e sociale nostra e dei nostri figli, proviamo a porci qualche domanda critica che vuole essere di stimolo. Il testo proposto è chiaro nella sua essenzialità. I testi costituzionali però sono significativi non solo per quello che dicono, ma anche per quello che omettono, e qui si notano almeno due omissioni forti. La prima riguarda il numero dei mandati, la seconda il premio di maggioranza senza una soglia minima. A questa seconda omissione in teoria potrebbe rimediare la legge elettorale, che dovrà inserire la soglia minima, come indicato dalla Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionale sul punto il CD Italicum, sistema elettorale in vigore dal 2016 al 2017. Se così non fosse, lo scenario di un presidente con forte potere e Parlamento blindato, eletto ad una minoranza troppo esigua e rieleggibile sine die, non è improbabile. Altra questione riguarda il Presidente della Repubblica, che nonostante l'indiscutibile bilancino utilizzato, emerge non poco ridimensionato. Privato del potere di nomina dei soppressi senatori a vita, che non andrebbero dileggiati, sarebbe ovviamente vincolato nel dare il mandato di formare il governo all'indomani delle elezioni. Lo sarebbe ugualmente in caso di crisi di governo, perdendo la facoltà di individuare liberamente, seppur restando nel gioco delle maggioranze parlamentari, un presidente incaricato, in quanto vincolato allo status di parlamentare di maggioranza del possibile neopresidente e costretto a sciogliere le Camere se il tentativo fallisse. Ne emerge un sistema irrigidito che qualcuno ritiene al di là della soglia del parlamentarismo, e anzi al di là persino di una corretta tripartizione dei poteri, con al vertice un Presidente della Repubblica troppo debole per essere un garante che funziona. Certo, evitare ribaltoni e governi tecnici è uno degli obiettivi dell'iniziativa, ma occorre ponderare bene costi-benefici. Infatti, una questione strutturale, legata alla prevista possibilità di una crisi di governo, è un tentativo di correggere l'eccesso di rigidità, ma non evita di porsi come una contraddizione. La mancanza di stabilità della politica italiana, infatti, è storicamente determinata da crisi interne alle maggioranze. Il disegno di legge sembra omaggiare questo dato e consente che il Presidente, benché eletto personalmente, sia sostituito dall'interno della propria maggioranza. Tant'è che qualcuno, dando per scontato che nella nostra politica neppure un Presidente eletto può durare, chiama questo premierato secondariato. C'è poi la legge elettorale, di cui ancora nulla si sa, ma che è cruciale sia sotto il profilo della stabilità che sotto quello della partecipazione dei cittadini. Si spera non saranno chiamati di nuovo a ratificare pacchetti all inclusive. Il tutto è ora consegnato al Parlamento, dove funzioni e storia rendono possibili approfondimenti e interventi migliorativi, che saranno tanto più efficaci e sapienti se si eviteranno chiusure e contrapposizioni pregiudizialmente rigide.